Radio dalla parte del torto. La voce di chi non ha voce, tutti i giorni, tutto il giorno. Su www.dallapartedeltorto.org.
Roma in giallo.
Ben ritrovati a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici per questa nuova puntata di Roma in giallo. Io sono Pietro Stramba Badiale e ci state ascoltando sulle frequenze di Radio dalla parte del torto, la voce di chi non ha voce. Ora, chi ci segue già da qualche puntata sa perché abbiamo intitolato questa trasmissione Roma in giallo. Un po' perché è il colore dell'attuale amministrazione comunale, che è appunto un monocolore giallo stellato, giallo grillino, chiamiamolo come si vuole. Nell'iconografia politica italiana ormai il colore giallo è quello del Movimento 5 Stelle, ma Roma in giallo anche perché è stato compiuto, anzi viene compiuto continuamente, giornalmente, un crimine nei confronti di Roma e dei romani. Qualcuno sta uccidendo questa città e allora, come in un giallo, andiamo alla ricerca di indizi, alla ricerca di prove. E alla fine temo che non sarà per nulla difficile scovare il colpevole o i colpevoli, o forse dovrei dire la colpevole. Ma vediamo, a volte uno dice, ma come fai a fare una trasmissione ogni settimana parlando di questi temi? Non è facile riuscire a trovare tutte le notizie, le informazioni che servono. Beh, in questo caso dobbiamo ringraziare qualcuno, dico qualcuno perché è totalmente anonimo, ma qualcuno del Movimento 5 Stelle, che ci ha fatto la grande cortesia di realizzare un sito web rigorosamente anonimo, perché metterci la faccia, insomma, chiedere forse un po' troppo, anche perché, come vedremo, ci vuole una faccia molto di bronzo per scrivere quello che c'è scritto su questa pagina web, cose fatte 2016-2019, amministrazione Raggi. Allora, questa cosa, che poi è un elenco lunghissimo di quello che l'amministrazione comunale a guida grillina avrebbe fatto in questi 3 anni, bene, questo sito è stato creato, c'è scritto qua, in un italiano molto molto zoppicante, non so, forse a San Pietroburgo avrebbero bisogno di studiare meglio l'italiano prima di mettersi a fare questi lavori verso l'Italia, ma comunque dovrebbe servire a far conoscere e a documentare, leggo, l'enorme lavoro che si è fatto nel triennio 2016-2019 da questa amministrazione. Beh, sì, proprio la lingua è quella che è, ma insomma il senso è questo. E poi prosegue: quando diranno che non hanno fatto nulla, che sono incompetenti, questo è il conto da presentare. Notare poi una tipica excusatio non petita, che i nostri antichi dicevano equivale a accusatio manifesta, cioè mettono le mani avanti dicendo: conosciamo tutti le difficoltà che ci sono per i rifiuti urbani, ma questo problema ha bisogno di molto tempo per essere risolto. Ammazza se c'ha bisogno di tempo. Dopo 3 anni, in effetti, qualcosa però è cambiato. È stata presa in mano una situazione molto difficile 3 anni fa, e oggi Roma, dal punto di vista dei rifiuti, perché stiamo parlando di rifiuti, ma vale per molti temi, ma in particolare dal punto di vista dei rifiuti, oggi Roma è in una situazione di disastro totale e per certi aspetti perfino forse definitivo. Allora, dopo questa chiacchierata premessa fatta dall'anonimo o dagli anonimi realizzatori di questo sito, segue un lunghissimo elenco di cose fatte. Ma di che cosa stiamo parlando? Allora, alla prima voce vediamo 100 autobus ibridi nuovi per Bacco. Erano quelli ordinati dall'amministrazione Marino e quindi loro erano solo dovuti aspettare. E poi sappiamo bene anche quali sono le vicissitudini degli autobus nuovi, poi tra virgolette nuovi, perché alcuni sono notoriamente di seconda mano, acquistati dal Comune di Roma e mai messi in circolazione perché non in regola con le norme per ottenere l'immatricolazione e quindi rimasti fermi, naturalmente continuando a pagare l'affitto per questi autobus. Ma andiamo avanti. Secondo posto, 1358 nuove assunzioni, tra cui più di 500 nel corpo di polizia municipale per Bacco. Ma finché erano all'opposizione dicevano che i dipendenti capitolini erano troppi. Adesso che sono che non sono più all'opposizione, che sono al governo, si fanno un vanto di avere assunto nuovo personale. Peraltro dimenticando un piccolo dettaglio, che in questi 3 anni quelli che sono andati in pensione o comunque non lavorano più per l'amministrazione comunale sono di più di quelli che hanno assunto. E quindi sì, è un bel giochino. Io racconto una parte della storia ma non racconto quell'altra. Ma c'è di meglio. Per esempio, al terzo posto, 425 milioni di euro, va da sé, per metro A e B. Allora, questi 425 milioni per le due vecchie linee della metropolitana sono stati stanziati dal governo Gentiloni. Quindi stiamo parlando di ormai quasi 2 anni fa. E è notizia dell'altra settimana, ne abbiamo dato conto proprio nella precedente puntata di Roma in Giallo, il Comune di Roma sta rischiando di perdere questi finanziamenti perché non ha mosso un dito e non ha fatto tutto quello che doveva fare per attivare tutto il meccanismo che fa arrivare questi quattrini nelle casse comunali e quindi consentire poi di fare i lavori necessari per la metro A e per la metro B. Quindi, insomma, finora le prime 3 cose fatte, una l'ha fatta l'amministrazione Marino, una è un normale turnover al ribasso dei dipendenti e una l'ha fatta il governo, neanche l'attuale governo, nemmeno il precedente governo giallo-verde, ma l'ha fatto l'odiato governo Gentiloni e sono soldi statali comunque. Andiamo avanti, 5 nuovi playground e impianti sportivi comunali, playground, campi da gioco, detto banalmente. Allora, qui è interessante andare ad aprire il link corrispondente a questa voce, perché a ogni voce, cliccandoci sopra, corrisponde un link a qualcosa. E allora uno va ad aprire e si ritrova un filmatino di Facebook in cui chi parla e che non sa che finirà in mezzo questo elenco guazzabuglio minestrone, dice le cose come stanno. Intanto sta parlando di un impianto. Beh, sta parlando di 3 campi di calcio, ma che fanno parte di un unico impianto, che comunque sono stati, dice questo signore nel filmato, che è il link da questo sito, sono stati presi in carico dall'Università La Sapienza, che notoriamente col Comune di Roma non ha assolutamente nulla a che fare, alla quale Università La Sapienza sono stati affidati questi terreni demaniali del demanio dello Stato. Quindi il Comune di Roma non c'entra assolutamente nulla, si è appropriato di qualcosa fatto da altri. accoglienza genitori separati in difficoltà, tradotto le cosiddette case dei papà separati, annunciati in pompa magna all'inizio del 2018. Non se n'è più saputo nulla. Sul sito del Comune di Roma l'ultimo aggiornamento su questo tema risale a novembre del 2017, 2 anni fa, prima di questo annuncio dell'allora assessora ai servizi sociali. Nel frattempo sono state attivate numerose case dei papà a Roma e non solo, tutte fatte dalla Regione Lazio e o, perché a volte l'hanno fatto insieme, ad associazioni di volontariato. Anche qui il Comune di Roma è stato sostanzialmente a guardare. Sorvolo sull'acquisto dei 227 nuovi autobus distribuiti nei municipi, di cui finora ne sono arrivati abbastanza pochi, e quei pochi sono stati presentati 4 volte, sempre gli stessi autobus, in 4 diverse zone periferiche di Roma, ma gli autobus erano sempre quelli. Oh, poi qui c'è un'opera fondamentale. Adotta un treno della metro, i bambini disegnano un treno intero. Ah, e questa è un'opera importante, meritoria del Comune di Roma. Potremmo andare avanti a lungo, magari qualcosa la tiriamo ancora fuori, l'ampliamento delle zone a traffico limitato, in pratica si parla del Tridente, che non è stato né altro che il ripristino delle zone a traffico limitato fatte dall'amministrazione Marino, abolite dall'amministrazione Raggi e poi riprese. Poi si presenta l'apertura di via Morello, 300 metri di strada, 300. Assunzioni personale ATAC, stesso discorso, hanno assunto 250 nuovi autisti, ne sono andati in pensione 350. ATAC, primo bilancio inutile, inutile, non nel senso di inutile che non serve, inutile, della storia dell'azienda pubblica. E certo, hanno fatto il concordato preventivo, hanno abbattuto di 3/4 il debito, per forza che poi il bilancio risulta a dare un utile, ma è un artificio contabile, in realtà non è inutile proprio, anzi è diventato inutile nel senso che non è che serve a molto. Insomma, e qui siamo solo alla lettera A. Ma non so, poi si dice bilanci previsionali assestamento approvati nei termini. Dannazione, questi signori hanno in 3 anni fatto 26 variazioni di bilancio. Di solito se ne fa una all'anno. Nei 15 anni precedenti, le tanto vituperate amministrazioni precedenti hanno fatto in tutto 15 variazioni di bilancio. L'amministrazione Raggi in 3 anni ne ha fatti finora 26. E che cosa comporta questo? Comporta il fatto che io annuncio che destinerò dei fondi, dei finanziamenti per fare delle opere, poi dopo 3 mesi, 6 mesi, 9 mesi faccio una variazione di bilancio, quei soldi li tolgo da quella opera, da quell'iniziativa, li metto per promettere qualcos'altro e nel frattempo non faccio assolutamente niente. Tanto che su 1 miliardo che il Comune ha a disposizione quest'anno per una serie di opere, a fine anno, e ormai manca poco più di un mese e mezzo, si vedrà che 850 milioni sono rimasti in cassa perché il Comune non è stato capace di spenderli, questi soldi. Vogliamo parlare del bike sharing elettrico Jump di Uber. Il bike sharing elettrico Jump di Uber è un'iniziativa privata, totalmente privata. Non ha nulla a che fare con il bike sharing serio, quello che si fa a Milano, quello che si fa a Berlino, quello che si fa in un sacco di città in Italia e all'estero, che con pochi soldi, veramente pochi, si può prendere una bicicletta, fare un percorso, lasciarla, ma spendendo 50 centesimi per mezz'ora, in alcune città 50 centesimi per un'ora. A Roma, essendo un'iniziativa privata, ed essendo privata, il privato ovviamente stabilisce le proprie tariffe, le peraltro bruttissime biciclette rosse di Uber costano per un'ora 12,50 euro, che, scusate se è poco, ancora un po' e mi conviene andare in taxi che ci spendo meno. Poi so, possiamo andare avanti, qui c'è tutta una serie di bonifiche, bonifica via Cristoforo Colombo. In via Cristoforo Colombo sono state tolte delle erbacce dallo spartitraffico e sono state messe a dimora alcune migliaia di piantine, opera dell'ex assessora Pinuccia Montanari, piantine che poi sono state abbandonate a loro stesse lì in mezzo al traffico della Colombo e malinconicamente una dopo l'altra sono passate a peggior vita, nel senso che si sono seccate, sono morte tutte e adesso quello spartitraffico è un'assoluta desolazione. E così via, qui ci sono decine di bonifiche, dove per bonifiche si intende che ogni tanto qualcuno è andato a dare una ripulita e magari ha perfino tagliato l'erba e quello diventa una bonifica. Cioè, ci vuole veramente del coraggio, come dire, per spacciare queste cose per opere. Candidatura europea di nuoto del 2022. Ma allora, se questo è una grande iniziativa del Comune di Roma, allora onestà vorrebbe che scrivessero anche affossamento della candidatura per le Olimpiadi del 2024, cancellazione dello stadio a Tor di Valle con la bonifica e la riqualificazione dell'intera zona, che adesso è una sterpaglia popolata solo di bisce, topi e loschi personaggi, o altre cose, so, vediamo, perché poi diventa perfino difficile. Ecco, io sto scorrendo questo elenco veramente desolante di falsità, di assunzione di meriti non propri perché risalgono ad altri. Addirittura viene portato come merito il fatto, come cosa fatta positiva, l'aver portato a Roma, l'aver fatto a Roma la tappa d'arrivo del Giro d'Italia, dimenticando così che quella tappa fu una tappa, sì, della distruzione dell'immagine di Roma in tutto il mondo, perché quella tappa fu abbreviata perché le strade erano impraticabili per le buche e si rischiava di ammazzare i ciclisti, e quindi quella fu un'altra delle tante storie che hanno veramente affossato Roma nel mondo. Maratona di Roma, nuovo bando di assegnazione, il che, tradotto in termini concreti, visto come fanno i bandi, significa che dopo anni che una organizzazione capace di creare un evento di risonanza mondiale, perché la Maratona di Roma è una delle grandi maratone a livello mondiale, viene buttata fuori e si fa un bando di assegnazione secondo criteri che sono quelli grillini e quindi non si sa bene quali sono. E il vero rischio è che la Maratona di Roma non si faccia più, come d'altra parte è successo per tante cose di tutti i tipi. Ecco, in effetti, scorrendo l'elenco delle cose fatte, c'è no alle Olimpiadi. Mi era sfuggito la prima volta che l'avevo guardato. Beh, ecco, il no alle Olimpiadi diventa un elemento di merito da impazzire. Però, ecco, detto tutto questo, questa chiacchierata iniziale è stata fin troppo lunga, e quindi prima di passare ad altre amenità che allietano la nostra vita in questa povera città, vediamo di ascoltare un po' di musica. Si può cominciare con questa Deep Down, che mi pare renda abbastanza fedelmente la condizione in cui si trova Roma oggi. A tra poco. We'll be right back. Questi, oltre a non servirsi del potere per migliorare la vita di tutti, non lo usano neanche per abbellire quella dei vicini di casa. Questa è la amara considerazione alla quale giunge Massimo Gramellini nella sua rubrichetta sul Corriere della Sera a proposito della vicenda dell'appartamento di servizio occupato ormai a quanto pare abusivamente dall'ex ministra della difesa, dall'ex ministra 30 Grillina. Questa considerazione può tranquillamente essere applicata a molti altri campi della vita cittadina. Tra promesse che vengono fatte con grande clamore, poi vengono silenziosamente smentite e la città rimane, diciamolo, rimane in mutande alla fine. Questa è la dolorosa realtà. In questi giorni è comparso su alcuni social media è comparso un necrologio che dice: è mancata all'affetto dei cittadini romani Filippa la talpa. Ne danno il triste annuncio gli anziani genitori metro A, metro B e la figlia ancora in fasce metro C. Chi è, o meglio, chi era Filippa la talpa? Era quella specie di ruota gigante che serve a scavare le gallerie della metropolitana. Ora, la famosa linea C della metropolitana di Roma è faticosamente approdata a Piazza San Giovanni. Da lì i lavori sono proseguiti fino al Colosseo e poi fino a Piazza Venezia. In realtà il progetto originario prevedeva per la linea C un lungo percorso che, attraversando tutto il centro di Roma, doveva raggiungere Piazzale Clodio e quindi collegare un altro importante pezzo di città alla pur minimale, asfittica rete metropolitana di Roma, resa ancora più asfittica dai disservizi. Sappiamo che la fermata Repubblica, dopo l'incidente di ottobre dell'anno scorso, è rimasta chiusa per molti mesi. Sappiamo che la fermata Barberini della linea A è tuttora chiusa da marzo, e siamo ormai quasi a fine novembre, e non si sa se e quando verrà mai riaperta una delle più importanti fermate della metropolitana nel centro del, come dire, nel centro del centro di Roma. Sappiamo che in questo periodo e fino a gennaio resterà chiusa la fermata Baldo degli Ubaldi e che se e quando verrà riaperta la fermata Baldo degli Ubaldi, perché ci vuole una manutenzione straordinaria delle scale mobili, dopo tutti gli incidenti gravissimi che ci sono stati ce ne eravamo accorti, ma c'era bisogno di chiudere un'intera fermata per 3 mesi, sperando che bastino 3 mesi, per sistemare le scale mobili? Non si poteva fare un po' per volta? E intanto adesso, quando poi, se poi a gennaio riaprirà Baldo degli Ubaldi, chiuderà Corneglia per 3 mesi per lo stesso motivo, e così via. C'è stato un acquazzone violento, per carità, non c'è dubbio, ma ha bloccato 7 fermate della metropolitana per ore. E adesso che cosa succede? Che l'interramento della talpa, che è, come dire, un atto necessario a un certo punto, se la linea non viene costruita fino al punto dove era stata prevista l'uscita alla luce di questa talpa, se per un qualsiasi motivo si ferma prima, deve essere interrata, perché altrimenti ci sarebbero grossi rischi di smottamenti, cedimenti, insomma diventerebbe una cosa molto pericolosa. Però il fatto di avere fermato a Piazza Venezia la talpa e di interrarla, costo dell'interramento 2 milioni di euro, giusto così per per sapere, ecco, perché uno dice non bastano due palate di terra, no, è una cosa un po' più complicata. Ma questo significa che non solo la linea non andrà avanti, quindi non raggiungerà mai Piazzale Clodio, ma mette più che seriamente in forse che si realizzi anche la fermata di Piazza Venezia, che pure era stata promessa e calendarizzata dall'attuale amministrazione comunale di Roma. Perché con la talpa piazzata lì c'è poco da fare, la stazione non si fa. E quindi, nella migliore delle ipotesi, la metro C finirà al Colosseo e quindi non avrà, se non a San Giovanni, un collegamento con il resto della rete, e quindi risulterà un'opera largamente monca. Ma d'altra parte, rimanendo sul fronte dei trasporti, abbiamo detto dei 425 milioni che la Giunta vorrebbe intestarsi abusivamente, visto che non sono soldi suoi e che non è stata neanche capace di spenderli. Ma c'è tutta una serie di problematiche sempre legate ai trasporti. Il fatto di aver messo in liquidazione Roma Metropolitane mette a rischio non solo il fatto di riuscire a spendere quei 425 milioni per effettivamente fare quelle opere indispensabili di manutenzione della linea A e della linea B, ma mette a rischio anche la conclusione, almeno quello che si può fare, dei lavori della metro C, che quindi rischia di rimanere un'incompiuta nell'incompiuta. Poi tra un po' vedremo anche un altro effetto nefasto di questa sciagurata decisione di liquidare Roma Metropolitane, che significa anche mettere a rischio decine di posti di lavoro e quindi mettere in difficoltà decine di famiglie, ovviamente. Ma rimaniamo ai trasporti di superficie, perché vabbè, la metro ha tutti questi problemi che conosciamo, ma poi c'è una ampia rete di superficie che, lo sappiamo, funziona come funziona, cioè malfunziona, con gli autobus che si guastano, che prendono fuoco, che adesso, vabbè, visto che andiamo incontro all'inverno, forse può servire almeno a scaldarsi, dopo che in estate ci si è sciolti su autobus e tram senza spesso l'aria condizionata, che per i passeggeri è una sofferenza, per i conducenti è qualcosa di peggio, visto che loro ci devono passare un'intera giornata di lavoro lì sopra. Non è che hanno la possibilità di scendere e dire mi piglio una boccata d'aria. Bene, un episodio al quale ho avuto occasione di assistere in questi giorni, ma posso garantire, da utente della linea 8 del tram, posso garantire che succede con una certa frequenza. A un certo punto si verifica un guasto sulla rete, i tram si fermano in Viale Trastevere, il che vuol dire che si fermano due linee, l'8 che congiunge Monteverde, Casaletto, Monteverde, l'ospedale San Camillo, Trastevere con Piazza Venezia, e il 3, linea forse ancora più importante, che congiunge la stazione di Trastevere con tutta una serie di luoghi, è quasi una circonvallazione che passa per moltissime zone importanti di Roma fino ad approdare a Valle Giulia. Tram fermi, Viale Trastevere, la corsia riservata, è una lunga fila di tram uno dietro l'altro. Risalendo sulla circonvallazione gianicolense, ad ogni fermata grappoli di persone senza notizie. Nessuno si degna in qualche modo di farglielo sapere. Anche le famose app che dovrebbero servire ad avere un'idea di come stanno andando i mezzi pubblici tacciono. Per loro è tutto normale. È tutto normale, ma i tram sono fermi. Per attivare le navette ci vuole ovviamente del tempo. per cui pochi autobus delle linee normali che passano vengono presi d'assalto, scene furibonde, risse, gente che cerca di entrare a tutti i costi, eccetera. Ma allora mi domando, i tram della linea 8, la gran parte delle fermate ha le paline cosiddette intelligenti, cioè che sono in grado di dare dei messaggi nei display. Il problema è che dietro le panine, che saranno anche intelligenti, c'è qualcuno responsabile di quelle paline che evidentemente intelligente non è granché, perché nessun messaggio, non passano addetti ad avvisare alle fermate. Ma quanto costerebbe mettere degli altoparlanti nelle pensiline delle fermate del tram e degli autobus, anche magari in giro, insomma, in modo da poter mandare almeno dei messaggi vocali in caso di situazioni improvvise e particolari? Non è che ci vorrebbe chissà che fantasia, però evidentemente ce ne vorrebbe tanta, perché non viene fatto. Ma perché non si usano le app per mandare la segnalazione in tempo reale, possibilmente non 6 ore dopo, quando il problema è stato ampiamente risolto e veniamo a scoprire che c'è stato un blocco? Beh, scusate, ma chi se ne frega che c'è stato il blocco? Anche qui si potrebbe andare avanti molto a lungo. E allora però fermiamoci un attimo di nuovo, concediamoci un pochino di buona musica, però continuando a riflettere sul perché di queste cose. E per questo la canzone che ho scelto è intitolata It's a Mystery di Mark Solomon. A tra poco. Thank you. dicevamo poco fa, degli effetti perversi della decisione di liquidare Roma Metropolitane. Beh, oltre a quelli di cui abbiamo già parlato, quindi i riflessi sulla manutenzione delle due linee A e B, sui lavori di costruzione della linea C, ovviamente i riflessi sulla vita di alcune decine di famiglie romane, c'è un altro effetto che è forse il più grottesco per tanti aspetti. Parliamo del ponte ciclopedonale sull'Agnene, che forse interessa a poche persone, ma è un quartiere intero. Stiamo parlando del quartiere Sacco Pastore, circa 5.000 abitanti, che dopo anni di sostanziale isolamento finalmente ha una fermata della metro, della B1, a poche centinaia di metri. È la fermata Conca d'Oro. E quindi uno dice, bene, allora adesso gli abitanti di questo quartiere finalmente possono prendere la metro. No, le cose non stanno così, perché in linea d'aria sono poche centinaia di metri, ma in mezzo scorre appunto l'Agnene e non ci sono ponti, per cui per raggiungere il ponte più vicino e fare tutto il giro ci vogliono dei chilometri. Per cui cosa fanno gli abitanti del quartiere di Sacco Pastore? Se vogliono andare da qualsiasi parte devono pigliare la loro macchina e farsi tutto il percorso, che oltretutto spesso è anche abbastanza intasato. Però da anni c'è questo progetto di costruire un ponte riservato ai pedoni e alle biciclette, che ridurrebbe la percorrenza per arrivare alla stazione della metro a 300-400 metri, quindi una cosa fattibilissima che può anche essere piacevole, insomma, anche perché lì siamo nel parco dell'Agnene, quindi anche un punto bello, piacevole, però ancora non ci si è arrivati, perché per poter far partire la costruzione di questa passerella bisogna concludere la conferenza dei servizi, e qui entra in campo il comune, perché è il comune di Roma Capitale che deve costruire l'opera, per la quale sono stati stanziati dal 2012 3,5 milioni di euro. Ovviamente ci voleva del tempo per arrivare alla realizzazione, anche perché, dato che il ponte si troverebbe nel territorio del parco regionale dell'Agnene, serviva l'autorizzazione della regione. Autorizzazione che è arrivata ormai da molti, molti mesi, ma è di nuovo tutto fermo. Ovviamente gli abitanti di Sacco Pastore, ma in generale di tutta quella parte del terzo municipio, sono furibondi, hanno già fatto una prima manifestazione e presto ne faranno un'altra, perché veramente quest'opera è importante, è utile, serve alle persone. Cioè è qualcosa, non è un monumento nel deserto, no, è una cosa che può cambiare la qualità della vita, cambiare in meglio la qualità della vita delle persone, e allora il comune non lo fa, anzi chiude Roma Metropolitane, che era l'azienda che doveva appaltare i lavori, e quindi è tutto fermo. Ma sentiamo cosa ha detto in proposito il presidente del terzo municipio, Giovanni Caudo.
Noi abbiamo lavorato in silenzio un anno insieme a Roma Metropolitane, siamo partiti con il progetto rifatto, progetto preliminare, abbiamo chiesto a Zingaretti di fare la deroga perché siamo nel parco dell'Agnene, l'abbiamo ottenuta nel mese di maggio, è stata pubblicata sul bollettino ufficiale della Regione Lazio. A questo punto la metropolitana ha fatto il progetto definitivo, il 23 settembre si apre la conferenza dei servizi, che con un programma che entro l'anno andavamo in gara e quindi si realizzava finalmente questo ponte, l'Emmetti decide di sciogliere Roma Metropolitane e noi siamo rimasti appesi per anni e non sappiamo che fare. Ieri abbiamo convocato un'assemblea e 15 giorni fa ho mandato una lettera alla sindaca chiedendo, vieni, questo è un gol fatto, te lo intesti tu, chiameremo il ponte Virginia Raggi, basta che ci dici basta che ci dici chi è il soggetto che può fare la gara d'appalto. Non è più Roma Metropolitana, benissimo. Come si chiama? Come si chiama questo? Dici, vieni e dillo ai cittadini. Non si è presentata, hanno obbligato i tecnici di sostegno Roma a non venire. Ieri eravamo io e i cittadini, stiamo raccogliendo le firme, tutti i cittadini stanno raccogliendo in un foglio le firme, e tra 15 giorni, 20 giorni, se non ci riceve, se non ci dice chi fa questo benedettissimo ponte, noi chiuderemo la via Nomentana con la manifestazione di protesta, perché questi sono i rapporti.
D'altra parte, questa amministrazione comunale è incapace di fare opere, piccole o grandi che siano, ma che vadano effettivamente a favore della città e di chi soprattutto nella città vive. È capace però di sfrattare, l'ha fatto un anno fa ormai, il centro antiviolenza di Tor Bella Monaca, che per anni aveva svolto una attività importantissima a favore delle donne maltrattate di quella periferia, per metterci dentro, in quei locali, gli uffici di Equaroma, gabellieri, insomma, per carità, anche le gabelle sono necessarie, però cancellare un servizio pubblico così importante per metterci un ufficio di gabellieri, beh, non è, diciamo, esattamente il massimo, anche perché comunque siamo sempre con una spada di Damocle sul centro antiviolenza Luce e Siesta al Tuscolano, che proprio di nuovo in questi giorni rischia la chiusura perché per motivi diciamo così burocratici, per cercare di raggranellare 3 soldi nel buco nero dell'ATAC, si è deciso di mettere in vendita quei locali che erano stati occupati, sì, è vero, abusivamente, più di 10 anni fa, ma erano locali abbandonati. L'ATAC erano anni e anni che non li usava più, stavano cadendo a pezzi. Quegli edifici abbandonati sono diventati una casa rifugio per donne e bambini che sfuggivano dalla violenza, e spesso hanno accolto donne e bambini mandati lì dal comune di Roma. E adesso, per tentare di raggranellare poi 2 soldi, ma scarsi, perché quegli edifici non sono certo edifici di pregio, non sono edifici di valore, quanto possono dare al comune e quanto tolgono alla città in termini di assistenza, di presenza sul territorio, di sussidiarietà, ovvero fare quei lavori che l'ente pubblico, per mancanza di denaro, di risorse strumentali, di risorse umane o di volontà, non è in grado di fare. Però si continua a bluffare. È stato presentato il bilancio di previsione 2020-2022 del Comune di Roma per 1.214.000.000 di investimenti, di cui 310 milioni direttamente ai municipi. Ora, alla luce dei 26 assestamenti di bilancio in 3 anni, col gioco delle 3 tavolette, che dei soldi che spariscono da una parte all'altra vengono destinati a cose diverse, alla luce degli 850 milioni non spesi di quest'anno, ma quanto può essere credibile una sindaca che parla di manovra per sbloccare Roma? Al massimo gli toglie il freno a mano e la fa precipitare ancora più giù. E poi si vanta, dai parioli alla Colombo, leggo un titolo da Roma Today, dai parioli alla Colombo, nuova segnaletica per le preferenziali, miglioriamo la velocità del trasporto pubblico. E secondo loro migliorano la velocità del trasporto pubblico disegnando 4 strisce per terra per far di nuovo vedere le corsie preferenziali, che poi, se tanto mi dà tanto, visto come sono andate tutte le altre strisce, passaggi pedonali, quant'altro, disegnati a Roma in questi ultimi anni e che spariscono nel giro di un mese, siamo al solito bluff. Come al solito, come la promessa di nuova viabilità di Piazza Venezia, una specie di orrore che tra l'altro prevede barriere New Jersey in plastica, in piazza Venezia. Cioè, l'orrore dell'orrore, il gusto di deturpare la città. Ma ne riparliamo. Per adesso vi lascio in compagnia di Terry Ayers con The Green Street.
Supplies the setting for nights that are far beyond forgetting. Ooh, these moments apart, these memories live within my heart.
Bene, ci stiamo avviando verso la conclusione di questa puntata di Roma in giallo. In effetti avremmo tanti altri temi da trattare, tante altre questioni da vedere, perché l'amministrazione Raggi è veramente una miniera di notizie. Purtroppo è una miniera di cattive notizie. Però ce n'è veramente tante, ma vorrei concludere ecco, con una notizia che non saprei neanche io dire se mi provoca più tenerezza o rabbia. Noi sappiamo in quali condizioni versa Roma dal punto di vista dei rifiuti. E oggi vi ho fatto grazia, non ho parlato delle buche, che è l'altro insomma dei grandi temi romani, no, ma rimaniamo ai rifiuti, ma sarò breve stavolta, anche perché prendetelo come una promessa o come una minaccia, ma comunque probabilmente dedicheremo un'intera trasmissione proprio a parlare di rifiuti, magari da un punto di vista un po' diverso dal solito, con qualche elemento di riflessione, di conoscenza in più, che potrebbe anche magari aiutare a capire meglio tutti quanti insieme perché sta succedendo quello che sta succedendo sul fronte dei rifiuti. Beh, diciamo che la situazione è di nuovo peggiorata, i cumuli stanno aumentando e aumenteranno progressivamente e andiamo incontro probabilmente a mesi estremamente difficili da questo punto di vista. Ma c'è una notizia che mi ha un po' colpito. Stiamo parlando adesso della zona di Fonte Laurentina, quindi siamo nell'estrema periferia di Roma, dove ci sono dei terreni che una volta erano agricoli, ci stavano le greggi di pecore, adesso ci sono soprattutto sterpaglie e casermoni, sostanzialmente scatoloni, ecco, diciamo scatoloni definiti case. In questa zona c'è un numero impressionante di discariche abusive. Il coordinamento, si chiama Coordinamento Bonifichiamo l'Agro Romano Meridionale, ne ha fatto addirittura un corposo censimento. Sono 17 appunto le discariche individuate e per ognuna sono stati indicati il momento in cui ha cominciato a formarsi la discarica, quali rifiuti ci sono dentro e anche le coordinate GPS, in modo da, come dire, non lasciare alibi a nessuno sul dove sono effettivamente queste cose. Qual è il problema? Che denunce, immagini, geolocalizzazioni, ma le discariche sono sempre lì. Nessuno ha ancora mosso un dito. E allora che cosa si sono inventati? È questo che mi fa tenerezza. I bambini della zona hanno realizzato e piantato degli spaventapasseri, che vorrebbero essere una forma di deterrente simbolico, ovviamente, nei confronti di chi non si dà cura, anzi è ben contento di buttare i suoi rifiuti dove capita senza pagare nulla e infischiandosene altamente dei danni ambientali, dei danni alla salute. Che dire? Sì, è un'iniziativa tenera, anche un po' disperata forse. Adesso sarebbe ora che arrivasse qualcuno a ripulire davvero quelle aree in modo che gli spaventapasseri possano magari tornare a spaventare i passeri e le cornacchie. E con questo è proprio arrivato il momento di salutarci. Vi lascio con un brano di Bolvin intitolato Trial and Error. Il problema è che a Roma si sperimenta poco, ma si fanno tantissimi errori. Alla prossima trasmissione.